Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. È mercoledì e quindi, come ogni mercoledì, noi ci teniamo alle tradizioni e quindi c'è sempre il segmento sul mondo dell'economia e della finanza a cura del professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, al quale auguriamo una buona giornata. Grazie per essere ancora con noi. Ciao Max.
Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come direbbe qualcuno in SBS puntuale ogni mercoledì, come la morte e le tasse. Per cui...
aggiungiamo Max Tani a queste.
Spero di no. Sto facendo corna e controcorna. Comunque, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Dunque, iniziamo dall'annuncio del governo albanese di ieri, nel quale il primo ministro ha annunciato 7,4 miliardi di dollari per l'aumento degli stipendi di chi lavora nel settore della terza età e per il finanziamento della scuola pubblica. Siamo quindi in tema di promesse elettorali, questo mentre appunto si prevede che il primo ministro convocherà al più presto le elezioni. La data più papabile al momento e probabile sembra essere quella del 12 aprile, subito dopo le elezioni in Western Australia. Quindi, fatto, se il primo ministro albanese dovesse prendere questa decisione, cioè dire le elezioni il 12 aprile, eviterebbe di presentare il bilancio federale, il famoso budget, che è previsto per il 25 marzo. Giungo alla domanda: cosa comporterebbe quindi questa decisione in termini pratici e quali sono per lui, albanese, i vantaggi nel recarsi alle urne senza budget?
Il fatto di non divulgare quelli che sono i dati economici più recenti, che non sono dei dati strafavorevoli come erano quelli dello scorso anno. Per cui abbiamo un'economia che ancora tentenna, malgrado abbiamo visto tasse di interesse abbassarsi, incertezze internazionali ci sono e mi sembra che siano addirittura sull'aumento, e tutta questa serie di decisioni prese recentemente, quindi l'aumento dei salari per alcuni, il congelamento di tasse sulla birra per altri, eccetera, fanno presupporre che effettivamente prima o poi ci sarà l'annuncio delle elezioni. Ti dico, dove abito qua a Sydney ci sono già le immagini per strada dei candidati per le elezioni, per cui veramente si sta soltanto aspettando l'annuncio. Qual è il vantaggio? Il fatto che appunto l'economia non sta andando così bene come si sperava, e se tutti presenti agli elettori con un bel buco invece che con un avanzo di bilancio come è stato lo scorso anno, espone il tuo fianco a critiche da parte dell'opposizione o di altri che possono dire, insomma, le decisioni che hai preso non sono così fantastiche come forse vuoi farci credere.
Ma non sarebbe un po' il segreto di Pulcinella, nel senso, il fatto già di non rivelarlo è già di per sé l'ammissione di un buco?
Sì, però guarda, ci sono veramente tantissime cose che sono segrete di Pulcinella, però sembrano funzionare. Tu ti chiedi per quale motivo, io però non mi chiedo per quale motivo, però effettivamente funzionano. Non sono un esperto di politica, però colleghi che sono esperti mi dicono che questa qua non è lezione dove vince, o insomma l'elezione in cui chi è preparato, chi è più informato può far cambiare le cose. Questa è sarà l'elezione che sarà guidata dai più disinformati, per cui quelli che decideranno se sarà albanese a ritornare oppure no sono quelli che in questo momento si stanno interessando di meno alla politica. Quindi è ben possibile che il segreto di Pulcinella sia assolutamente un segreto per loro, e si creda a tutte le cose che vengono dette, oppure non si creda assolutamente a niente, che ha come risultato la stessa identica cosa, e quindi dà il tuo voto come mandare, come si dice, il dart, sai,
la freccia,
la freccia che colpisce il muro, cioè va dove va, perché tanto che sia da questa parte o che sia da quell'altra non fa assolutamente alcuna differenza.
Lasceremo ai nostri ascoltatori decidere se questa del segreto di Pulcinella è una buona o una tremenda notizia. Comunque nel frattempo cambiamo argomento, passiamo al gender pay gap, cioè il divario retributivo tra i sessi in Australia. I dati mostrano che per ogni dollaro guadagnato da un maschietto le donne guadagnano in media solo 78 centesimi. Sembra poco, ma in un anno la differenza è di circa $28,000, anzi un po' più di $28,000. L'Agenzia per l'uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro ha pubblicato il suo secondo rapporto che analizza i guadagni medi delle donne e degli uomini nella forza lavoro. Appunto, si tratta di oltre 5 milioni di lavoratori impiegati nel settore privato presso quasi 10.000 enti. Il 79% dei datori di lavoro ha un divario retributivo di genere al di fuori dell'obiettivo, che è quello, una forbice del 5% in entrambe le direzioni. Nell'ultimo anno più della metà delle aziende australiane ha migliorato, insomma, questo divario retributivo di genere. Noi giriamo a te questa patata bollente chiedendoti com'è la situazione.
Beh, allora, c'è un divario assolutamente di genere, però a differenza di quello che può sembrare, vale a dire che l'azienda è un'azienda cattiva perché paga gli uomini di più e le donne di meno, quello perlomeno che i dati sul mercato del lavoro ci dicono non è così, nel senso che uomini e donne fanno lavori e si occupano, hanno mansioni diverse nel mercato del lavoro all'interno della stessa azienda, per cui hanno paghe diverse, ripeto, non perché fanno la stessa cosa e uno è pagato di più e l'altro meno, perché il datore di lavoro è un mostro, è un cattivone, ma semplicemente perché fanno cose diverse. E quindi questo rappresenta, soprattutto nel settore privato, che è più attento a come paga le varie mansioni, questo semplicemente rappresenta una diversità tra le mansioni che uomini e donne hanno. A questo punto dovrebbe arrivare la domanda, cioè, vabbè, ma per quale motivo uomini e donne hanno mansioni diverse? Beh, hanno mansioni diverse in gran parte perché hanno necessità diverse e perché all'interno, spesso e volentieri, di una famiglia, se tu pensi a uomini e donne che sono sposati, ci sono delle specializzazioni in cui gli uomini fanno più una certa cosa, le donne fanno più un altro genere di cose, dove magari la flessibilità del lavoro diventa più importante, dove lavorare sabato e domenica o lavorare overtime viene preferito per esempio dagli uomini che non dalle donne, ed è lì dove tu puoi andare a vedere una diversità di pagamento. Quando vai invece a vedere lo stesso tipo di lavoro, lo stesso tipo di mansione, eccetera, tu non trovi una diversità, anche perché questo tipo di diversità sarebbe assolutamente illegale. Quindi in una nazione come l'Australia, che salvaguardia questi principi all'interno del mercato del lavoro, questo tipo di discriminazione effettivamente non accade.
Non accade. Noi intanto ricordiamo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Max Tani, con il quale come ogni mercoledì passiamo in rassegna quelle che sono le novità più importanti del mondo dell'economia e della finanza, ma anche ci occupiamo di grandi cavalli di battaglia, di grandi classici della rubrica del mercoledì, tra cui quella del mercato immobiliare in Australia, è l'argomento con cui chiudiamo la pagina di oggi. I prezzi dell'indice mensile CoreLogic Home Value Index sono aumentati dello 0,3% a febbraio rispetto al mese precedente, ponendo fine a tre mesi che erano di calo o di mancata crescita, dati che mostrano che il mercato immobiliare australiano è appunto uscito dalla flessione dopo che il primo taglio dei tassi in oltre quattro anni ha contribuito a risollevare le speranze degli acquirenti. Domanda: si tratta di un aumento collegato al taglio del tasso di interesse? Davvero sono legate queste cose o sono indipendenti? Ricordiamo che la Reserve Bank si ritroverà il primo aprile, è una data che forse potrebbe ispirare a qualche scherzetto per decidere cosa fare. Cosa ne pensi, Max?
Ti do la risposta tipica economista, quindi vai. Sì e no. Quindi sono collegati sì, sono collegati no. Per quale motivo? I tassi sono scesi in parte perché l'economia sta cambiando, l'inflazione sta scendendo, la gente forse si sente un attimo più tranquilla su quello che sarà il prossimo futuro, o semplicemente non ha più voglia di tirare avanti con incertezze e vede magari possibilità di poter concludere la transazione con venditori. Ci sono però, ripeto, anche altre cose che entrano in gioco, quindi tutto sommato abbiamo un mercato del lavoro che funziona ancora bene, abbiamo un'immigrazione che continua a portare persone che portano con sé anche i capitali, quindi in parte queste persone possono acquistare le case, e anche il fatto che non ci sono soltanto più investitori, o magari ci sono anche investitori che cominciano a riguardare il mercato immobiliare, perché quando i tassi scendono, scendono anche i tassi sui depositi a termine, e la gente che ha la fortuna di avere dei risparmi comincia a vedere ad alternative che possono proteggere il valore dei loro soldi e dare anche un rendimento adeguato. Per cui è difficile andare a vedere quanto è il contributo della riduzione dei tassi, piuttosto che, secondo me, è più una correlazione che non una relazione di causa, però è arrivata, se vuoi, al momento giusto, e contribuisce anche quella a, se non altro, rafforzare un settore, il settore immobiliare, che per gli australiani e per l'Australia è assolutamente importantissimo.
E noi ovviamente di questo torneremo a parlare, perché, come ho appena detto, prima di farti la domanda, è un nostro cavallo di battaglia. Nel frattempo, buon mercoledì a Max Tani, e come hai detto all'inizio, insomma, visto che sei una costante delle nostre vite, ci risentiamo mercoledì prossimo.
Assolutamente, io ringrazio te e tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.